Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Salve a tutti da Pillole di Poliziottesco, io sono Michele Lupetti
e io sono come sempre Stefano Steve Bertini.
Grande Steve, Steve idolo, questa è la nostra quarta puntata di Pillole di Poliziottesco, Pillole di Poliziottesco. Adesso assumeremo un accento romanesco in onore al nostro ospite che abbiamo intervistato.
Il grandissimo Enzo Gigastellari.
Enzo Gigastellari, chi era Enzo Gigastellari?
Chi è Enzo Gigastellari? Uno dei più grandi registi del film poliziotteschi.
E non solo.
Ricordiamo anche film cosiddetti post-apocalittici, 1990 Guerrieri del Bronx e Fuga dal Bronx.
Due altri capolavori, perché come abbiamo detto anche la settimana scorsa, Enzo Gigastellari è uno dei più importanti registi della storia italiana del cinema di genere, ma di tutti i generi, quindi non solo del nostro amato e adorato poliziottesco che noi studiamo, approfondiamo e vogliamo veicolarvi con questa trasmissione, ma di tantissimi altri generi,
fra i quali il western, come abbiamo detto la settimana scorsa, come Keoma.
Questa è la dimostrazione, appunto, anche con i cosiddetti post-atomici, post-apocalittici, della bravura di questi registi, che poi sono stati un pochino troppo bistrattati, dimenticati, messi da parte, ma noi siamo qui apposta, insomma, per rilanciarli.
Ma poi vogliamo ricordare che Enzo Gigastellari fa parte di una sterminata famiglia di artisti.
Sterminata nel senso che li hanno sterminati.
Ma no, ovviamente infinita famiglia di artisti. Oh, perché ricordiamo il padre, Marino Girolami, che aveva girato il fantastico Roma Violenta,
che era regista, sì, di tantissime pellicole, anche di tanti musicarelli.
Esatto, tanti musicarelli degli anni 60, esatto, Roma Violenta, nel quale il protagonista assoluto era, e io mi inchino, ma anche se non mi potete vedere, il grandissimo Maurizio Merli.
Poi
avevamo lo zio, Romolo Guerrieri. Ben tre film poliziotteschi: La polizia al servizio del cittadino, col punto interrogativo.
Grande domanda.
Un uomo, una città, col grandissimo Enrico Maria Salerno.
Bellissimo.
E Liberi armati pericolosi, con le sorde di un giovanissimo Diego Abatantono che faceva una bruttissima fine.
È vero. Quindi era attore in questi tre film e in tanti altri film.
E poi ricordiamo Ennio Girolami, ricordiamo il fratello di Enzo Gigastellari, che l'abbiamo visto in Il giorno del Cobra e in Roma, l'altra faccia della violenza.
Insomma, che avrebbe potuto fare Enzo Gigastellari se non lavorare comunque nel cinema, ecco. Nonostante sia laureato in architettura.
È vero.
Cioè, lui poteva fare l'architetto, ma insomma ha scelto una vita un po' diversa, sicuramente più avventurosa e più divertente.
Per fortuna per noi.
Allora, la vogliamo fare adesso dopo la gag del mecoglione e sti cazzi?
Ma facciamola subito.
Insomma, qui è il maestro. Cioè, allora, dovete capire, è una cosa che non viene capita ancora da tanta gente. Questa.
Ed è una
tanta
vergogna.
Gente che non ha questa romanità dentro ancora non ha capito qual è la differenza fra l'affermazione me coglioni e l'affermazione
sti cazzi.
Cioè, l'affermazione me coglioni è un'affermazione di stupore positivo, cioè di grande apprezzamento, insomma. Mentre invece lo sti cazzi è una
è qualcosa di poco bello.
No, comunque di menefreghismo,
di... Esatto,
di fronte
sì.
a qualcosa, sti cazzi,
okay. Cioè, ma me ne può fregare di meno.
Quindi la legge universale introdotta proprio da Enzo Gigastellari, che sentirete poi anche in questa seconda parte della nostra intervista, è che quando fai un film il titolo è fondamentale, ok? Infatti adesso facciamo subito la prova, no? Allora, il primo film di Enzo Gigastellari si chiamava Ammazzali tutti e torna solo.
Sti cazzi.
No, è sbagliato.
Ho sbagliato, maledizione, ho sbagliato tutto.
Riproviamo. Ammazzali tutti e torna solo.
Megoglioni.
Megoglioni. Giustamente. No. Mentre invece, che ne so, Alice non abita più qui.
Sti cazzi.
Cioè, chi se ne frega, insomma. Ma vabbè. Ok, non ci è venuta bene questa.
No, poteva venire meglio, però siate fiduciosi.
Chiediamo scusa al maestro Enzo Gigastellari, di cui vi proponiamo adesso la seconda parte della mega intervista. Ovviamente ringraziamo tutti voi che ci ascoltate. Buon ascolto e buon divertimento.
Noi e questa poi è un'intervista sicuramente da me coglioni.
Appunto, da me coglioni assoluti. Vabbè, ci sentiamo alla fine.
A dopo, ciao.
Ciao. Allora, facendo un passo indietro, terminata appunto la polizia in crimine, lei già assolve, lei, diciamo così, sfiora uno dei nostri idoli che noi consideriamo il nostro attore preferito come commissario proprio per antonomasia, cioè Maurizio Merli, perché lei avrebbe dovuto fare il sequel che poi divenne Roma Violenta. Ecco, dove fu il problema che poi lei non lo girò e lo girò suo padre?
Perché, visto il successo sia americano che italiano che europeo che ovunque, e quindi così da professionisti abbiamo chiesto un piccolo aumento sulla paga,
okay.
che il prodotto non concesse, però contemporaneamente Cecchi Gori offrì a Franco Nero e a me in coppia sempre di fare Il cittadino si ribella. Allora giudicammo, invece di fare una copia nostra, di farne un originale, quindi abbiamo scelto l'altra perché ci sembrava più giusto per tutte e due. E poi il produttore chiamò mio padre, e che trovarono poi Maurizio era un amico di famiglia, aveva fatto un sacco di particine, quindi papà era praticamente era di casa, aveva pensato, beh, questo mettiamo, facciamo tondo la stessa, e la stessa la stessa parrucchiera
ancora
famosa, ha detto, andò a fare il film di Maurizio, cos'è che fece molto
vabbè, sempre biondi erano, Frank. Sempre biondi coi baffi,
sì, no, ma uguale, l'ha rifatto uguale, i vestiti erano gli stessi,
infatti.
E poi Belli, credo un nome simile, il mio si chiama Belli e lui Betti.
Sì, infatti anche questa cosa delle cinque lettere lei l'ha canonizzata, lei probabilmente poi l'hanno copiata tutti, anche questa.
Ma suonava bene
a parità. Ora veramente io so, insomma, lei magari ha un rapporto speciale con Franco Nero, ma secondo lei, dovendo fare una gara dei migliori commissari, quale considera migliore? Era meglio, era più efficace un Franco Nero, o forse era più magari si è anche pentito poi, di non girare magari con Merli, di non aver mai girato?
No, lui mi hanno offerto poi dopo, ma lui cambiò molto, era dico proprio amico, cresciuto con noi, con mio fratello, lo seguiva mio fratello nei suoi film solo per portargli la valigia e per stare sul set. Quindi noi, gli amici di Piazza Grati dove stavamo, si viveva lì, e lui era chiamato Er Prota, il protagonista.
Er Prota.
Sì, perché lui era il suo sogno di sempre. E allora papà ebbe l'occasione, beh, assami, facciamo gli occhi chiari, ce l'ha, non so, azzurri, però sono chiari, e prese Maurizio. Però da quel primo successo il caro amico Maurizio, sentendo poi tutti gli altri colleghi, era cambiato in una maniera impressionante, cambiò proprio di personalità, non è più il bravo ragazzo di famiglia che noi conoscevamo tutti, è diventato il protagonista che nella roulotte si faceva cambiare le scarpe, i calzini dalla sarta, insomma era.
Ho capito.
E allora dico, ma porca miseria, certo, se fa un film con me finisce a schiaffi, perché no? Però a quel punto mi chiesero di fare un film, naturalmente. E io chiesi 1 miliardo. Allora, che lei è sempre spiritoso, Castellari, allora possiamo parlare del prezzo? Sì, io per dirigere Maurizio Merli voglio 1 miliardo. non si fece. Poi dopo, quando...
Qual era il film?
Ma non me
era
ricordo,
uno così,
non ricordo.
Una
è
proposta
uno di
generica.
Che hanno fatto tanti.
Ok, ho capito. No, perché comunque lui dopo ha avuto a che fare con Umberto Lenzi, che non so se lei l'ha conosciuto, però notoriamente anche Lenzi era un tipo abbastanza, no, con cui insomma si trovava spesso da discutere.
Sì, ma infatti non lo amava molto Umberto, perché si discuteva di cose stupide, da quelle, quelle presunzioni da protagonista che per ambedue che rovinavano il rapporto.
Oh, stato fallo, those who destroy the life of the one I love. What is war, and I know the man who can live the fight and like a I want peace, I want love. I want peace.
C'è qualche film dei suoi colleghi, diciamo, italiani di quell'epoca, più o meno di questo genere qui, che lei magari ha visto e ha detto, cavolo, questo l'avrei voluto girare io.
Beh, io devo dire, il primo che ho visto prima del mio, e mi ha ispirato molto, era Un detective di Romolo Guerrieri.
Sì, sì.
Che con Franco Nero, tant'è vero che gli copiai il cappotto, lo copiai da quello, mi piacque talmente tanto che in molte cose le ho prese da quel film.
Perfetto. Senta, un ruolo fondamentale ovviamente in questo tipo di film ci hanno anche le musiche. Lei è legato principalmente a Guido Maurizio De Angelis. Le ha scelti lei oppure le ha scelti la produzione? E non lo so, che considerazione ha comunque del lavoro di Guido Maurizio De Angelis? Per esempio, Il cittadino si ribella. Io trovo il tema, quello Goodbye My Friend, una canzone veramente fantastica.
Io mi ricordo che stavamo doppiando di Bella e vennero per farci sentire il pezzo a Franco e a me, Guido e Maurizio, e stavamo sotto nel salottino, allora si mette tutte e due, poi ha visto com'è gridato, com'è accesa, com'è la canzone straordinaria. E loro due si misero d'impegno. Quando finirono stremati, aspettavano con ansia il nostro, io ho guardato Franco e ho fatto occhietto e ho detto Namo se ne va, la lascia perdere, abbiamo scherzato. Allora qua ci sono svenuti, ma no, stiamo scherzando. Io ho il sistema che io metto musica sempre quando sto montando, qualsiasi tipo di musica che mi piace, sia sinfonica che attuale, che di un altro film. Io devo montare con la musica.
La tiene in sottofondo proprio mentre
no, la tengo proprio in considerazione per i tempi, gli attacchi, faccio dei tagli in mezzo alla musica proprio per avere, quando cambio inquadratura, che avere quell'effetto musicale sopra. Quindi per me la musica è importantissima per il montaggio, quindi io non ne posso fare a meno. Qualsiasi mio film, peccato che non ho mai mantenuto la colonna finale, perché se ci fosse, per esempio, di su Keoma, io ho montato tutto il film con le ballate di Leonard Cohen e di Bob Dylan, che se ci sentisse l'originale sarebbe una cosa stravolgente.
Il problema sono i diritti d'autore, insomma.
No, l'hanno imitato. Allora, per molti maestri, cioè arrivare ad avere una guida musicale giusta, così. Per molti invece no, cioè, per esempio sui Guerrieri del Bronx li misi sul funerale vichingo di Carmine Burana, che sembrava... E allora il maestro, quando ha sentito, alla fine ha detto, c'è mosso cazzo. però la fece benissimo. Rizzati si chiamava il musicista, sì. Fece la musica esattamente come volevo che fosse, e ovviamente interpretando il brano e facendolo qualche cambiamento di nota, insomma, è tutto qua.
Con Michalizzi, perdoni l'ignoranza, lei ha mai lavorato?
No, ci siamo incontrati però adesso ultimamente, perché c'era una manifestazione in suo onore che mi invitarono, allora ci siamo salutati e conosciuti. Che peccato, cioè io con papà ho fatto lo so, però sarebbe bello incontrarci, no? Magari un prossimo film sarà fantastico, però no, avevo ormai, cioè io cominciavo con De Masi e poi De Angelis,
certo,
i miei preferiti.
Allora, un'altra domanda tecnica, la metto così, il rallenti, no? Che lei lo usa spessissimo, penso per esempio a Cittadino si ribella, c'è, insomma, ma c'è un po' in tantissimi film suoi, da dove le è venuta e perché lo usa? Cioè, posso immaginare, perché vedo qual è il risultato su me che guardo il film, però...
No, anche perché il rallenti ti regala quei secondi che perdi nella visuale normale, mentre invece il rallenti te li regala proprio come un'emozione crescente straordinaria, cos'è? Che ti fa perdere i 24 fotogrammi normali, ti fanno perdere quell'emozione che io invece creo con rallentì, che io poi il rallentì non lascio mai quasi di seguito, è sempre intercalato con altri,
sì,
o anche col 24 fotogrammi. E pensi che, per esempio, l'uccisione del commissario sulla polizia in crimine l'ho girato con tre macchine da presa con tre velocità diverse, cioè il 24, il 75 e il 120 fotogrammi. E sempre quasi sull'asse, poi che mi è sembrato intercalare tra rallentire il normale 75, è una maniera di interpretare la visione della scena.
Una cosa che ho sempre pensato, lei è ovviamente stato oggetto di grande stima e valutazione da parte soprattutto di Quentin Tarantino e comunque di appassionati di tutto il mondo poi nel corso degli anni. La domanda è: che rapporto ha realmente con Tarantino? E poi, se avesse avuto anche la metà dei soldi di Tarantino, lei che cosa sarebbe riuscita a fare?
Ma sai, i miei film, forse sì, quell'attimo più ricchi, però la sensazione dell'inquadratura, quella è. Se costa 100 milioni o 50 mila lire è uguale, perché io quella voglio. Quindi non mi ha mai interessato che il budget fosse alto per presunzione di regista. Io quello che chiedo Quando facevo i Guerrieri del Bronx, Fabrizio De Angelis, a un certo punto era lui che mi diceva: ma ne vuoi di più, vuoi una macchina in più? Cioè mi spronava lui a chiedere, perché a me era sufficiente, perché avevo un postato. Io poi faccio delle inquadrature, sai, con la mia abilità, avendo fatto Accademia Belle Arti, Architettura, tutti, quindi ho un'abilità di fare i storyboard e poi di realizzare i quadri prima che cominci a girare scena. E quindi mi aiuta di tanto, e lui voleva che mettessi di più, dico: ma basta questo.
Bene,
ed
così
effettivamente è l'essenziale.
Insomma, Tarantino, alla fine, in che rapporti eri? Alla fine,
Tarantino straordinario. Quando ci siamo incontrati a Venezia, che facevano, perché lui non aveva mai visto il mio Bastardi senza gloria sullo schermo grande, cioè aveva tutte le versioni ma mai sullo schermo. Praticamente lo hanno invitato e lui ha chiesto: io vengo se fate un festival dei vostri cinema B. E così lui ha potuto mettere tutti i film che amava, e soprattutto il primo che ha detto: mi mette Il treno blindato, però deve essere presente Castellari, lo devo vedere con lui. E quindi la sera che c'era la proiezione del mio, c'era già fuori, c'erano 1.916 ragazzi, stavano aspettando fuori, perché Tarantino viene a vedere il film di Castellari, del quale fa la remake. Quindi era un momento eclatante per il cinema. E allora dice: no, però non vi incontrate fuori, perché sai, incontrate sotto, cioè i sotterranei del cinema. Insomma, a me mi hanno portato sotto, ho aspettato, c'è tutto, sento sti passi, boom, boom, poi è gigantesco.
Sì.
Quando mi vede da lontano: maestro! mi corre incontro e mi abbraccia, mi fa fare 3-4 giri, è straordinario. E poi siamo andati a vedere il film ed eravamo Joe Dante a sinistra e Quentin a destra a vedere il film. E lui sapeva le battute a memoria tutte, le anticipava perché era la versione inglese. Ovviamente. E quindi poi a ogni inquadratura gli piaceva, mi dava un cassotto sulla spalla, diceva fuck you man, fuck you man, e che cazzo, mi stai a spaccare la spalla. E poi e da lì è stato la mattina, il giorno dopo lì all'Eccelsior ci sta a pranzo, mi ha spiegato tutto come vedeva il suo remake, mi parlò quello dello scalpo degli indiani, di mostaccio, mazza cagliata,
me coglioni proprio, no?
Sì.
Le è piaciuto lei Glorious Bastard?
Sì, a me è piaciuto, Okay. Sono stato sul set per un mese e mezzo.
Ho capito. E lei diciamo che era un predestinato perché insomma a fare il cinema perché era un po' circondato insomma in famiglia, no? Ma se non avesse fatto il cinema lei che avrebbe fatto?
Architetto.
L'architetto?
Sì.
Il pugile no? Il pugile
è una passione. No, quello l'ho fatto perché era tradizione familiare. Mio papà era campione d'Europa e ci regalò i guantoni a mio fratello e a me fin da bambini, quindi il pugile era uno sport di famiglia proprio. Quindi lo facevamo proprio così come niente, il primo biberon.
Già botte, botte e cinema. Day after day, love turns gray, like the skin of a dying man. And night after night, we pretend it's all right. But I have grown older, and you have grown colder, and nothing is very much fun anymore. And I can feel one of my tunes coming home. Feel cold as a razor blade, tight as a tourniquet, dry as a funeral drum.
Oltre che aver lavorato ovviamente con Franco Nero e Fabio Testi, lei ha lavorato anche con Renzo Palmer, insomma Maria Guerrini, Michelangeli, grandissimi attori. Ecco, voglio sapere com'era stato lavorare con questi attori qua. Glauco Onorato, che ricordiamo poi, insomma, grandissimo doppiatore, James Whitmore, Antonio Marzina, Duilio Del Prete, insomma, ha lavorato con, insomma, signori attori ha lavorato.
Sì.
Qualche aneddoto,
qualche aneddoto, ecco.
Sai che cosa succede? Che quando l'attore è intelligente e bravo si spendono meno parole per arrivare all'accordo, perché l'attore intelligente sente che è protetto tecnicamente dal regista che lo dirige con amore e con voglia di farlo apparire il meglio possibile, e quindi ti dà di più. Quando invece l'autore è presuntuoso, soprattutto stupido, e allora lì so cazzo.
Ecco, qualche attore, tra virgolette, come definisce lei, stupido, ha avuto qualche modo di lavorarci con qualcuno di questi?
Sandro, nel giorno di Sandro c'era quel Lorenzo Crespi, un deficiente, proprio stupido, un coglione.
Fantastico.
Questa la tagliamo, non lo so.
No, non la tagliamo, anzi
manderemo solo questo.
Anzi, questo deve essere l'incipit.
Faremo anche un rallenti, quella che dice con il rallenti.
Fantastico.
Altre domande, Stefano? Se no, poi dunque, congediamo.
La domanda, una delle due domande che le volevo fare, quella appunto sul grande racket, un'altra, la differenza tra me coglioni e sti cazzi.
Quella è fondamentale.
Cioè, il grande racket,
me coglioni, me coglioni grosso come una cazzo.
E invece sti cazzi?
Un titolo sti cazzi, due o tre titoli sti cazzi, quali sono? Quali potrebbero essere?
Quel maledetto treno blindato, sti cazzi.
No, ma non sono d'accordo.
Bastardi senza gloria, me coglioni. Quello cambia, invece il distributore lo cambia con quel maledetto treno blindato, sti cazzi. Poi c'è... Io feci l'Amleto Western, che è un film non molto visto, ma che io è tra i pochi che amo molto di quelli che ho fatto. Se vi capita di vederlo, con Andrea Giordana. Fare l'Amleto Western è una lotta, con l'idea di un film, una storia così poco d'azione, e renderla invece un film western è stato difficilissimo farlo. E il titolo era Johnny Hamlet, perché io pubblico, anche per ridere, ci sarei andato, andiamo a vedere che ha fatto sta strozzata che ha fatto Castellani, capito, Amleto West, figure.
Ma il pubblico come ha reagito? Con un me coglioni o con un
mesticato? No, non so, perché la distribuzione poi fallì, insomma, i soliti problemi vengono dopo, con quel titolo di merda, poi quello pure era... quella sporca storia nel West, sti cazzi.
Quindi allora la nostra trasmissione è pillole di poliziottesco, sti cazzi.
No, me coglioni.
No, ah, va bene.
Sì, allora ci segua sulla pagina Facebook. Allora,
no, se no, se ci suggeriva un altro titolo, noi eravamo pronti.
L'unico è che è il mio. Quella mia antipatia per il poliziottesco, però siccome è determinato così, lo spiega bene a tutti, va bene, però a me personalmente non piace. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Girl, my lord, in a flatbed Ford.
the sound of your own wheels make you crazy. Come on, babe, don't say babe. I gotta know if your sweet love is gonna save me.
Senta, una domanda, vabbè, non è che la buttiamo in politica, però stamattina ho letto il Morandini, no? Il Morandini, sì. Il noto critico, che appunto commentava il suo La polizia in crimine già assolve, come questo è un film fascista,
sì, veramente. Sì,
come il suo, il suo commento qual è? Ti cazzi?
No, ma vaffanculo. A te il partito.
Grandissimo,
è un mito, è veramente un mito.
Vabbè, tanto che ci siamo, ci dico qualcosa sul giorno del Cobra,
a questo punto,
che tra l'altro ho rivisto ieri sera, quindi...
dove c'era suo fratello,
sono fresco.
Dove c'era suo fratello cattivissimo, era, mi ricordo, una parte veramente spietata faceva.
Quale film, scusa?
Il giorno del Cobra con Franco Nero, sì. Dove c'era suo fratello.
Era tempo che non lavoravamo insieme, perché nei film amati non chissà perché non ha mai voluto Ennio nei suoi film, quindi. Io era parecchio e non lavoravo con mio fratello, mentre invece fatto questo, che era con un altro produttore, chiamai Ennio per fare il cattivo, perché ci divertiamo a farlo. E quindi sì, è cattivo.
Sì, veramente cattivo, era spietato, mi ricordo. Dopo purtroppo, ecco, non faceva una bella fine, colpo, mi ricordo.
Quel colpo di piccone in mezzo al petto.
Sì, è quello fumicidiale, quello è vero.
Ecco, ma queste idee, cioè, insomma, a tratti c'è anche della discreta violenza dei suoi film, penso per esempio anche a
Grande Racket. Sul set.
Le viene sul set, io, quindi non è che in sceneggiatura.
La coreografia di tutte le mie sceneggiature la faccio prima io e poi gli stunt mi guardano, vedono, l'attore vede, però deve essere fatta come ho detto io.
Senta, ma quando è il momento che ha finito i proiettili su quel maledetto treno blindato? Perché io ho cercato più volte di riguardarlo.
No, beh, sai, non si gira di seguito i film. La maggior parte delle sparatorie sono quelle alla stazione, il primo dove mi sono trovato in difficoltà quando arriva un treno pieno di tedeschi, c'è i francesi, e lì c'è il massimo. Allora c'è una mitragliatrice con il gas, con l'altro col un disastro. Però ho inventato che i controcampi dei colpi in arrivo delle esplosioni quelle erano permesse, quindi allora ho esagerato nei controcampi.
Appunto, perché io cercavo proprio dopo aver letto.
No, non lo noti,
non si nota.
Perché l'unica cosa che era permessa era il colpo in arrivo, cioè quello, lo squib, quello che si mette sul corpo che esce fuori col sangue. Quindi è una bombetta piccolina, io quella la mettevo sulla canna del fucile finto e il primo colpo ce l'avevo sempre, comunque. Poi controcampo e mettevo 7.000 colpi nel rio.
Comunque qualche soldo in più forse avrebbe fatto comodo ogni tanto.
Sì, assolutamente.
Anche
assolutamente.
Magari non i milioni di dollari di Tarantino, però.
No, però anche perché se stava suicidando il produttore... chiese, dice, portatemi via tutte le armi ma lasciate una pistola perché io mi sparo. Perché se aveva speso quello che aveva speso, bisogna andare in Jugoslavia, bisogna andare, avrebbe speso l'ira di Dio. Invece dico, mettiamoci d'accordo, la notte chiamo il produttore e dico, guarda, fai fare il calco in legno, in gomma e in plastica di tutte le nostre armi e poi ci penso io a continuare il film. E tant'è vero, non abbiamo perso neanche un giorno. È stato lì, mi ringrazierà per la vita, comunque, Parigi.
Bene, per ora allora grazie maestro.
Grazie, okay. Veramente.
Eventualmente la ridisturberemo. Buona giornata.
È stato un piacere e un onore.
Arrivederci, okay. A risentirci.
Arrivederci, ciao, grazie, a presto.
miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene come se quest'estate con te la mia estate con te non contasse più, non bastasse più, non tornasse più, come se la mia estate con te, la mia vita con te, no, non fosse mai esistita mai e vissuta mai. Quelle corse in automobile per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi, e i sensi s'accendevano e i pensieri si spegnevano, tutte cose che ho provato io, non posso rinnegarle io, non cercare di convincermi come se questa estate con te la mia vita con te non contasse più, no, non fosse mai esistita mai e vissuta mai.
Rientriamo in studio, bellissima questa intervista a Enzo G. Castellari. Scusate se rido, ma sono stati più i momenti alla fine che abbiamo riso che quelli seri, però...
Come sempre.
D'altronde, insomma, con un personaggio così che avete visto, non è stato solo un regista straordinario, ma è anche veramente un uomo incredibile, divertentissimo, che fa morire dalle risate con la sua...
verve incredibile.
Con la sua romanità, oltretutto, insomma, over 80.
Sì, over 80, fra l'altro.
Con una forma straordinaria. Vabbè, veramente è stata una grande emozione per noi, spero che anche per voi ascoltatori sia stato interessante, cioè veramente abbiamo portato su Radio Incontri un personaggio clamoroso stavolta,
certo. E non saprete chi vi aspetterà nelle prossime settimane.
Appunto,
poi
peggioreremo
sicuramente.
Sì, rideremo ancora di più, saranno ancora più divertenti. Vabbè, in conclusione, insomma, noi abbiamo snocciolato notevolmente, in modo, abbiamo sviscerato, come si suol dire, insomma, tutta l'opera del grande Enzo G. Però ricordiamo che anche per i neofiti, perché quelli esperti, vabbè, si sono divertiti, hanno avuto la soddisfazione di conoscere anche cose nuove, mai sentite prima, perché la funzione di queste interviste è anche questa. Però per i neofiti che magari hanno sentito questo personaggio così simpatico, noi consigliamo anche qualche film, tanto li trovate facili facili.
Su YouTube li trovate tutti.
Ok, e quindi il maestro Steve, laureato honoris causa in cinema di genere italiano anni 70, all'università di...
tutte,
tutte le università di Civitanova Marche. Tesi su, vabbè, tesi sul grande racket, film di Enzo G. Castellari,
che io vi consiglio spassionatamente.
Quindi cosa consigli oltre al grande racket?
Chioma, voglio consigliare Chioma, al di fuori del poliziottesco.
Bel western.
La via della droga, vogliamo consigliare un ottimo film con Fabio Testi.
Ok, anche
con un inseguimento finale aereo semplicemente mitologico.
Sì, che poi il bello di questi film è che scoprirete anche che veramente con quattro soldi, senza effetti speciali, in maniera artigianalissima e con mille problemi tecnici, pratici, di organizzative e tutto quanto,
sono stati realizzati dei film veramente dei capolavori.
La tensione, la suspense che si crea in questi, che si, appunto, che si percepisce in questi film, è roba rara. Roba
e poi ricordiamo che la maggior parte dei protagonisti girava le scene più pericolose senza controfigura.
Certo, perché qui si risparmiava, mica.
No, mica, ma poi mica peraltro.
Erano anche tipi coraggiosi, no? Perché un Fabio Testi, un Maurizio Merli erano anche uomini molto coraggiosi, quindi avevano un po' anche questa fortuna. Franco Gaspari, anche lui, aveva fatto pure il parà, quindi figuriamoci. Cioè, non sono come noi,
niente,
sono come me e Steve, che sa paura anche affacciarsi alla finestra al primo piano, insomma, capito? Vabbè, comunque è stato un piacere. Ringraziamo Andrea in regia e rinnoviamo l'appuntamento a venerdì prossimo per la quinta puntata. Non
dove
vi diciamo
parleremo
chi
di
sarà.
Non ve lo diciamo, lo scoprirete solo ascoltandoci.
Comunque ci sarà un nuovo intervistato e sarà un altro personaggio veramente incredibile, sarà
mitologico.
Vi ricordiamo che Pillole di Poliziottesco è anche e soprattutto una pagina Facebook, quindi andate su Facebook, cercate Pillole di Poliziottesco e mettete mi piace, e anche un canale YouTube. Quindi comodamente potete risentire tutte le nostre puntate, le nostre interviste dal divano di casa vostra, andando sul canale
o dalla
YouTube.
Poltrona.
Sì, oppure anche dalla sedia.
O dal letto.
Sì, oppure anche dal pavimento.
Da dove vi pare, basta che ci ascoltiate.
Oppure anche dalla tazza del... vabbè, insomma.
Non lo diciamo.
Ok, appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti e ciao.
Ciao.